Bentornati ad un nuovo episodio del Terzo Gode, e oggi la colonna sonora è offerta dal vicino del piano di sotto che ha deciso di ascoltare musica reggaeton a tutto volume nel momento in cui ho premuto record. Schifosi bastardi.
Beh, in realtà non è una cattiva colonna sonora se pensi che il reggaeton è fatto di culi che ondeggiano. Potrebbe essere un'ottima introduzione all'argomento di oggi,
che è il sesso anale. E io vorrei iniziare questo episodio di oggi subito, Valentina, con una domanda. Come ti senti a parlare di sesso anale in pubblico?
In pubblico intendi durante questo podcast o nella vita normale?
In questo podcast.
Ma boh, bene, ma probabilmente perché non ho il senso del pericolo, no?
Non so, perché io ci pensavo oggi, pensavo, cazzo, tutti mi sentiranno parlare di sesso anale, tutti i nostri due ascoltatori che ringraziamo di cuore.
Grazie della fiducia, ripostaci. Ma sì, no, anch'io mi sono un po' chiesta questa roba, però alla fine abbiamo già fatto quella sul sesso orale, cioè nel senso, il punto è che in realtà ci sono un sacco di piattaforme in cui si parla di sesso in tutti i modi, però poi, a parte certi casi, in pochi dicono, ah no, a me piace prenderlo in culo così, a me piace prenderlo in culo cosà, però cioè alla fine, no, è il passetto successivo, cioè è bene che si parli in generale, però insomma... Boh, il senso è normalizzare la cosa, quindi il modo migliore di farlo è parlare di se stessi.
Esatto, e noi siamo dei culi aperti, come si dice da me in Sardegna, non so se si dica anche da te. Le persone che parlano tanto, che non sanno mantenere i segreti, sono dei culi aperti. Cioè, mi è stato più volte indirizzato questo complimento, no? Boh, ah, Max, perfetto. Sei un culo aperto. Ora che ci penso esattamente, non so se fosse per la mia parlantina o per altre caratteristiche fisiche.
Bene, culi aperti. Questo sarà il titolo del podcast, per favore, dell'episodio. Allora, di cosa parliamo? Se vuoi la prendiamo alla lontana e con molto lubrificante, se vuoi introduco il podcast come la puntina di un fallo che si avvicina alle tue terga. E, cosa ti posso dire? Parliamo della pulizia iniziale, perché cioè prima, in realtà il sesso anale è una cosa divertente perché inizia prima dell'atto stesso, giusto?
Esatto, però allora io non utilizzerei l'aggettivo divertente, perché la parte iniziale, quella della pulizia, è veramente terribile.
È così terribile, ok.
Ma no, in realtà non è terribile, però doverci pensare, doversi preparare, sì, è un po' una rottura di coglioni, però va fatta.
Allora, secondo te qual è la routine ideale?
Allora, la mia routine ideale in questo momento storico in cui non ho alcun rapporto sessuale né tantomeno anale è di rimanere a letto e mangiare patatine. Ma... ma solitamente quando ti prepari per un rapporto anale dovresti farti un bel clisterino. Mm-hmm. Ed esistono un'infinità di diversi tipi di clistere. No, non è vero, però. Cosa succede? Solitamente quando sei giovane ed inesperto, magari sei ancora minorenne, vivi a casa tua e ti incontri in segreto con i tuoi amichetti per avere dei rapporti anali, non puoi certamente nascondere un clistere o una peretta nel cassetto delle gioie.
Beh, potresti dire che hai le orecchie un po' tappate e che devi spurgarle.
Con un'enorme peretta nera con scritto sex sopra, no vabbè. Comunque solitamente ti racconto questa cosa che magari non sai. Molte persone, prima di passare al livello pro del sesso anale, decidono di pulirsi il retto infilandosi il tubo della doccia in culo.
Sì, no, ma infatti questa cosa è comunque molto comune. Io non l'ho mai fatta, ma banalmente perché ho paura di imputtanare il sistema idraulico di casa mia.
Sì, ma perché cioè, è anche pericoloso in realtà.
Cioè, ma è pericoloso, non... è pericoloso perché poi devi chiamare l'idraulico e quindi
no, è pericoloso
inizia
perché...
un altro porno.
Inizia un altro porno, no, perché banalmente ti stai infilando un pezzo di metallo metallo, magari vuoi anche arrugginito, se i tuoi servizi idraulici non sono della Geberit Pro Super Fancy
che ci sponsorizza ormai,
che ci sponsorizza le docette anali, ecco un'altra querela. Sì, banalmente non dovresti infilarti un tubo di metallo anche con gli spigoli un po' affilati su per il culo. No, già il culo non è predisposto per essere brutalmente penetrato, in più non lo aiuti sicuramente infilandoti un tubo di metallo su per il culo e facendo partire un getto alla massima potenza.
Sì, anche perché poi un'altra questione è: ok, metto il tubo con grandi sofferenze, ma poi c'è, cioè, quanta acqua ci sparo dentro? Cioè, se un attimo che ping, cioè mi parte Gardaland,
ti parte il colon, implodi. No, sì, infatti proprio per questo, anche per la quantità d'acqua e per la profondità che quest'acqua deve raggiungere, è consigliabile, questo lo consigliamo ai nostri ascoltatori, l'utilizzo di un oggetto apposito, che può essere o appunto una peretta anale che è uguale a quella per l'orecchia, o un simpatico aggeggino di plastica che tu avviti attorno al tubo della doccia, che ha un po' la forma di un piccolo fallo, però molto più stretto, con dei buchini sopra, che ovviamente in teoria dovresti lubrificare e quant'altro, e con un debole getto d'acqua tiepida pulire la parte finale del retto. Perché poi in teoria, se metti troppa acqua e il getto è troppo potente, poi quest'acqua va a finirti chissà dove, quindi può avere l'effetto contrario di spurgare altre cose che avevi ben sepolte dentro di te, che quindi sarebbero rimaste là per un altro po' di giorni.
Tipo il rancore per la ex o cose del genere.
Esatto, cose che non dovrebbero mai uscire fuori. Oppure semplicemente può accadere che l'acqua ti rimanga dentro e che esca fuori, surprise, a sorpresa, mentre stai scopando. E tu vuoi davvero avere una perdita delle tubature mentre stai scopando?
Una perdita idraulica. Sì, e infatti, esatto, io questa cosa l'avevo sentita, però non lo so, a te ti è mai capitato?
Che cosa? Che perdessi acqua?
Ah sì? Ah, ok.
Sì, perché alla fine, soprattutto quando sei un po' inesperto e non sai bene ancora quanta acqua devi utilizzare per pulirti, esageri sempre un po' perché pensi più acqua c'è meglio è. Invece no. Sì, però immagino che questo sia l'unico modo in cui un uomo possa dire di essersi bagnato durante un rapporto sessuale. Tipo, mi sono bagnato dal culo. Ecco, succede solo se hai utilizzato troppa acqua durante il clistere.
Uno squirting anale. Allora, devo dire che secondo me, ecco, nel mondo gay maschile c'è un sacco di igiene da questo punto di vista, che è una cosa che invece manca tra le donne. Cioè, poi
perché
vabbè,
siete sporche.
Esatto, siamo delle luride. Non lo so, secondo me anche, appunto, che ne so, sentire a livello di battute, di scherzi o in generale proprio nel parlare comune è un argomento molto, come dire, affrontato molto spesso nella comunità gay maschile, mentre secondo me tra le donne questa cosa un po' proprio non se ne parla. Cioè, perché proprio, boh, rimane... Cioè, io ho sempre parlato di sesso anale, però sempre un po' in confidenza in modo generale. Però non si scende quasi mai nel dettaglio della pulizia.
Mm-hmm.
Ecco.
No, invece tra gli uomini è quasi dato per scontato. Infatti capita spesso, almeno capitava nei bei vecchi tempi di attività sessuale, che magari se prendessi appuntamento con qualcuno su Grindr ti venisse chiesto, o tu chiedessi, ma sei pulito, ti sei pulito, oppure fatti trovare pulito,
ecce, ma secondo te chiedere una roba del genere non è un po' sgarbato?
È abbastanza sgarbato, sì. C'è proprio una perdita di stile.
Oltre che d'acqua?
Oltre che d'acqua, esatto. Nel senso... Cioè, ho già scopato prima, lo so che mi farò trovare pulito, e non rompermi i coglioni.
Nel senso, cioè, ma piuttosto capisco se qualcuno chieda quando è stata l'ultima volta che ti sei fatto un test per l'HIV o per le malattie sessualmente trasmissibili, no? Perché quello effettivamente, se non te lo chiedo, non ho modo di saperlo. E poi, tra l'altro, chiedendotelo, diciamo, mi metto in sicurezza. Mentre se ti dico, oh, pulisciti il culo, cioè, è solo perché sono schizzinoso e boh, un po' egoista, nel senso, cioè, super consumista, no? Cioè, ti utilizzo come una bambola svuota coglioni, no?
Ok, forse stai... You read too much into it. Cioè, non penso che ci sia tutto questo pensare dietro, questo usarti come una bambola svuota coglioni.
No, però, dico, cioè, no, non è tanto carino, no? Cioè, appunto, come dici te, cavolo, cioè, sappiamo che dobbiamo scopare... Nel senso, o ho 16 anni e non l'ho mai fatto, allora dico, ups, sono verginello, oppure, cioè, dai, perché devi dirlo? Cioè, non è un po' caduta di stile?
Sì, non so, sì.
Boh. Comunque, no. Allora, io spero che tutte le donne in ascolto mettano in atto ben presto i tuoi insegnamenti. Devo dirti una cosa, io in realtà sono la prima a non aver mai fatto nulla di tutto ciò. Nel senso che quelle volte che mi capita di fare sesso anale, comunque, allora, intanto, se decido di farlo è perché ho fatto la cacca durante il giorno. Ma perché? Allora, poi parliamo bene di cacca, aspetta. Però, appunto, io non ho mai affrontato sta cosa della pulizia, perché, diciamo, mi pulisco banalmente, controlli manualmente, no? Usi tanto lubrificante, ti passi
l'acqua. Come ti controlli manualmente?
Boh, ti metti un dito in culo e ti assicuri di essere pulita, no? Cioè, con l'acqua
prima di
corrente.
Fare sesso anale, sei in bagno e ti infili un dito in culo e con un movimento rotatorio ti assicuri che non siano rimaste briciole di cacca.
Sì, è una cosa con l'acqua corrente del bidet o della doccia o quel che l'è.
Ok, dando per scontato che quindi tutti abbiano un bidet.
Sì, o una cazzo di doccia, insomma. Cioè, so che è molto rudimentale, però devo dire, infatti è per questo che in realtà voglio farmi portatrice di questa nuova prassi igienica tra le donne. Ma secondo me ci sono tante donne che non lo fanno e non lo so, no, proprio non se ne parla, non ti passa neanche per l'anticamera del cervello.
Ti regalerò un doccino anale per Natale. No, sì, a proposito di doccino anale, poi magari possiamo passare già a un prossimo argomento. Però immagino già tutti i super feticisti, fan del podcast, che ci ascoltano e pensano, sì, dai, parlate ancora di cacca, vai, sì.
Ah, sì, parliamo di cacca.
No, basta. No, volevo raccontarti di una star della musica rap, cioè Azealia Banks, che è una pazza psicopatica, che ha litigato più o meno con qualsiasi cantante e attore negli ultimi 10 anni su Twitter. Praticamente qualche anno fa, non mi ricordo quando, ha scritto dei tweet indirizzati ai gay bottom, ai gay passivi, e diceva: gay passivi, smettetela di farvi utilizzare e farvi fare del male dai top, dagli attivi. Dovete accettare il fatto che la cacca sia una parte naturale del rapporto anale. Non potete lasciare che gli attivi pretendano da voi che vi facciate in continuazione un clistere. E poi spiegava che, anche giustamente in realtà, anche se faceva ridere come lo diceva, che con il clistere, con tutta quell'acqua nel retto, te vai a danneggiare un sottile strato di, chiamiamolo lubrificante, non è la parola esatta, però comunque questo lubrificante che copre le mucose, o forse le mucose stesse.
Sì, le mucose, no? Esatta. Cioè, la struttura stessa, i tessuti.
Sì, vai ad asciugare questi tessuti, aumentando il rischio di lacerazioni durante il rapporto anale. E lei diceva: non potete farvi continuamente dei clisteri, piuttosto utilizzate dei supplements, degli integratori di fibre, così che fate la cacca più dura. Dovete pensare che i vostri gay ancestors, non so come si dica, ancestors, i vostri avi gay sono sopravvissuti fino ad oggi, fino a quando sono sopravvissuti, non ad oggi, sono sopravvissuti senza mai farsi dei clisteri, e dunque non è necessario che ve lo facciate anche voi. E mi ha fatto molto ridere questo gay ancestors, come si faceva il clistere.
Però vabbè, qui dovremmo interpellare uno storico sessuologo, un filologo della sessuologia, però immagino che in passato si organizzassero, i pederasti del passato si organizzassero a loro volta in qualche modo, insomma, anche i sex toy esistono dagli antichi egizi o da ben prima, quindi... Però sì, no,
magari
è interessante.
Si infilavano una fontanella nel culo, sai, quelle da cui bevi, quelle
i nasoni romani. No,
esatto.
Però è vera questa cosa che molto spesso, cioè, giustamente anche molte pornostar fanno del bene a tutto il mondo e dicono: sì, ragazzi, ok, farsi i doccini, ok, farsi le lavande, però cioè, andateci piano, perché comunque, nel senso, quel posto lì è fatto per la cacca, cioè che poi ti dia piacere è un altro discorso, però insomma, diciamo, cerca di tutelarlo un po'. Poi la questione delle lavande vaginali è tutta un'altra storia, perché in realtà è ben diverso, insomma, cioè la figa è fatta per accogliere cioè la penetrazione, quindi cioè, e le mucose stanno là bene come sono, e anche i residui del ciclo se ne vanno normalmente da soli senza farsi le lavande. Però invece l'ano è un po' diverso, perché è pensato per la popò.
Esatto, quindi il mio appello, ora lo rivolgo a tutti gli attivi, e voglio dirvi: non pretendiate sempre che il vostro passivo sia pulito al 100% ogni volta, perché è un trauma. E se durante un rapporto sessuale dovesse capitarvi di ritrovarvi dei fastidiosi residui di materia fecale sotto il prepuzio, non fatene un dramma, andate a lavarvi e continuate a scopare.
Lo stesso valga per i signori etero all'ascolto, in particolare quelli bianchi, no scherzo, però lo stesso vale per i maschietti etero in ascolto. Non fate una mega scenata, non mollate la vostra ragazza o la vostra partner.
Boh, invece sì.
Ah, è diverso con la donna.
Sì, ovviamente, cioè, se non vi possono usare come un oggetto sessuale anale, a cosa servite? Voi dovete essere sempre pulite e profumate, anche perché le donne non fanno la cacca. Così mi hanno insegnato all'ora di educazione sessuale alle medie.
Ah, ma allora è per quello, ma allora è per quello che non se ne parla di doccini anali per le donne, perché le donne non fanno la cacca.
Cosa vi serve? Esatto.
Giusto? Fanno i cuoricini con i glitter. Pri, 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 pri. E, no, allora, a tutti coloro che vogliono inserire qualcosa nell'ano altrui, fatevene una ragione. Cioè, anche lì, insomma, dai, si sa che da lì esce la cacca, insomma, non facciamone un dramma. Via.
Ok, bene. Abbiamo parlato, penso, un quarto d'ora di cacca.
Vabbè, ma è questo l'argomento. Però devo dire che cioè, è un argomento che inibisce molto, nel senso, secondo me tanta gente non fa, tante donne non fanno sesso anale perché hanno paura proprio di questa cosa, più che il dolore. Mm-hmm. Cioè, c'è molto imbarazzo questa roba qua.
E ora invece parliamo del dolore, Valentina.
Ora parliamo del dolore, via.
Il sesso anale di per sé, circondato da quest'aura, oltre che di perversione, è proibito anche dalla grande leggenda del dolore. Adesso, parlando da un punto di vista ricevente, devo dire che a me non ha mai fatto particolarmente male.
Zero? Ma neanche all'inizio?
Allora, all'inizio di ogni rapporto ti direi di sì. Mm-hmm. Fondamentalmente le prime due botte, quelle in cui la testa della marmotta penetra la tana, o almeno cerca di farsi spazio, mi fanno un male, porca puttana. E poi sai che io reagisco sempre molto bene, no? E ho un'altissima sopportazione del dolore, no? Quindi te appena appoggi la cappella e spingi un po', io mi lancerò via, inarcherò la schiena come un gatto, magari anche dandoti una gomitata mentre ciò accade,
cerviatto.
E ti insulterò. Ma per niente, tipo, te sei là che provi a infilarmelo e io mi dimeno, dico: che cazzo fai? Basta, attento! Fai male! Che questo poverino non ha fatto niente. Però io reagisco così. Poi, vabbè, dopo le prime due botte, fai, ah, si vola. Ah, ok, sì, ma perché penso che sia proprio la conformazione dell'ano, che una volta che superi la grande barriera iniziale,
sì,
quando la rosetta si apre, non so se abbia un nome in italiano, boh, l'ano. In tedesco
sì, boh,
rosetta.
Credo si chiami ano, sì.
Una volta che questa si apre e accoglie il fallo o gli ortaggi, io non giudico, o i pugni nel caso del fisting,
io non giudico,
il retto attua proprio un movimento di suzione, no? Sai,
così accoglie
sì, e lo fa suo e lo intrappola
serenamente.
Infatti spesso dopo il primo dolore iniziale, se l'attivo pensa ancora, ok, magari devo toglierlo fuori un secondo perché gli sta facendo male, no, piuttosto lascia dentro.
Sì, vero.
Lascia che io bestemmi, fammici abituare un secondo, poi vediamo. Però tipo non infilarlo e poi metterlo subito fuori. Io che non sono particolarmente accogliente di mio, che ho i fianchi larghi, però... Ah no, aspetta.
Sei
ora che ho detto
per
fianchi
sgravare.
Larghi, mi è appena venuto in mente che il mio primo... Oddio. Un flash. No, il mio primo ragazzo invece una volta mi ha detto che ero molto accogliente e che è una cosa tipica delle persone con i fianchi larghi. E io mi sono offeso per il fatto che mi abbia detto che ho i fianchi larghi.
Fianchi larghi.
Che sei cazzo sono? Per... una gestante, porca puttana.
Sei pronto per la nuova collezione di Cardi B o di... come cazzo si chiama? Quella che non fa un cazzo ed è ricchissima. Le Kardashian, sì.
Ah, okay. sì, quindi ragazzi, una volta che il membro o qualsiasi roba ha superato l'ostacolo del butta fuori anale, che decide cosa entra e cosa no, in teoria dovrebbe essere tutto in discesa o in salita, dipende da come siete messi.
A proposito di questo, parliamo delle posizioni. Io la mia posizione preferita per questo genere di cose è sicuramente la pecorina, cioè perché è la più comoda e anche all'inizio è meno dolorosa. Però uno deve, cioè, ovviamente non deve essere una pecorina rachitica, bensì una pecorina orgogliosa, quindi, cioè, con le chiappone belle fuori.
Con la schiena, con i lombari ben incarnati, sì,
incurvati.
No.
Incarnati,
mio Dio.
Madonna.
Come le unghie dei piedi di Valentina. Per tutti i feticisti vi mando le sue foto per
pronti.
10
no,
euro.
Non mandarli, che poi sennò cosa metto sull'OnlyFans.
Ah, già, esatto, ti rovino già la piazza.
No, quindi per me è quella. Per te?
Allora, ora ci sto pensando. Ti devo dire la pecorina no, ma in generale non è una posizione che mi piace. Può piacermi, come sto sempre parlando dal punto di vista ricevente, poi magari facciamo una piccola parentesi da donatore sano. Come ricevente magari la pecorina, se è un periodo in cui guarda che ho fumato una sigaretta, c'ho proprio sta voce da vecchia tabagista che beve solo gin tonic e zuppa. La pecorina va bene solo in un periodo in cui sono estremamente fit e allenato, quindi posso inarcare bene la schiena, tirare in su questo culo massiccio scolpito dagli squat, magari un po' anche contrarre i dorsali.
Okay.
Vabbè, Vale, la pecorina è uno show. Tu non
sì,
lo fai perché vuoi godere. La pecorina la fai perché sei là a quattro zampe e ti contrai, ti tiri su come una fiera della Divina Commedia.
Ma
tutto
non...
inarcato, bello, liscio, pulito. Non, cioè, quella
no,
è la pecorina.
Aspetta, per te è uno show la pecorina, però...
Per me la vita è uno show, Valentina.
Ma in realtà io non la vivo così male, nel senso, anche se uno non è super fit e non ha fatto 100 squat, va benone la pecorina. Anche
no,
perché...
non ha il diritto di fare la pecorina.
Quindi ragazzi, se non avete fisici perfetti, scolpiti e non vi ammazzate di squat, non fate le pecorine, ve lo consiglio il terzo gode. No, scherziamo. Scherziamo perché in realtà ti dirò, e parlo soprattutto alle mie amiche femminucce, in quella posizione naturalmente dai più, come dire, spazio, no? Il palcoscenico si riempie del tuo culo, anche se è un culetto che alle volte, non so, ti senti di avere il culo piatto, oppure appunto non sei andata a fare mille squat, non so. In realtà in quella posizione il culo assume una forma magistrale, cioè spettacolare, è proprio la forma che più celebra le chiappe, secondo me.
Sì, è vero.
Ah, e ti dirò un'altra cosa, siccome appunto stai con il culo un po' all'insù, perché ripetiamo, la pecorina non è rachitica, se no non è bella.
Non è ingobbita, no.
Non è ingobbita, siccome stai nella posizione del gatto, insomma, quella lì col culo all'insù, in realtà anche chi si fa pare di cellulite è una figata, perché tendendo la pelle, la cellulite si
scompare,
appiccica, quindi. Scompare, esatto. Il miglior trattamento anticellulite è trombare a forma di pecorina, a forma di pecorina. Altrimenti ce n'è un'altra che secondo me è molto romantica, che è quella dove il ricevente sta con le gambe, cioè sta sulla schiena con le gambe alzate. E
il missionario,
sì, ok, però per gli etero il missionario è lei sotto e lui sopra, stesi uno sopra l'altro. Mentre,
e invece per noi cos'è?
No, io stavo parlando di quando quando il o la ricevente sta sulla schiena con le gambe alzate. Oppure sto scoprendo oggi che cos'è il missionario, però io non penso. You know what,
cioè, tu sei sulla schiena con le gambe alzate così?
Sì, no. Esatto, sì.
Ma non è quello il missionario, scusa?
No, il missionario. Io che faccio il podcast sul sesso e non ho chiaro quale
c'è
sia il missionario.
C'è qualche problema di comunicazione, scusate.
No, perché non ho chiaro quale sia il missionario. Potrebbe darsi, allora, per me, ma in realtà poi io in realtà una volta, adesso facciamo una piccola parentesi, ho avuto anche problemi per un casino di tempo a capire il cucchiaio. C'era una che dicevo, ma che cazzo di senso?
Aspetta, ora ti cerco. Missionario, ho notato la modalità aereo.
Sì, ma scrivi missionario etero.
Così, sì, amore, non c'è un missionario etero e uno gay. Aspetta, i missionari gay sono forse quelli che vanno nelle ex colonie. No?
Stavo per dirlo. Così possono avere una vita lontana da tutti e vivere la loro omosessualità.
Ah, no, effettivamente è vero. Se cerchi missionario, la posizione è diversa se ci sono due uomini o se c'è un uomo e una donna.
Ah, minchia, oh, per fortuna. Oh, bellissimo, questo momento da quasi imbarazzante per me è diventato in realtà un alto momento di radiofonia, perché abbiamo scoperto nuovamente una differenza che non conoscevamo.
Ma che cazzo di posizione è questa? Ma chi è che la fa?
Hai capito?
Oddio, ma che boring.
Per un momento ho detto no, vabbè, cioè sarebbe stato veramente troppo ridicolo. Allora confermiamo: per gli etero la posizione del missionario è lei sta sotto, stesa a pancia in su, e lui sta sopra, steso a pancia in giù. Ok, e lì cic 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 così. Mentre quella che dico io, appunto, facciamo il missionario gay a questo punto, no?
Il reggaeton è finito.
Perfetto.
Top.
Vabbè, ok, quindi tu mi confermi che la tua posizione preferita è il missionario gay.
In realtà abbiamo introdotto questo discorso con te che dicevi che è una posizione molto romantica. Io non ho proferito parola su questa posizione.
Ah, dimmi qual è la tua posizione preferita, basta con le timidezze.
Ah, ecco. No, vabbè, non è la mia timidezza. La mia posizione preferita potrebbe in realtà veramente essere la posizione del missionario gay. Perché in questa posizione, da ricevente, qualsiasi sia la dimensione del membro del donatore, te lo senti in gola. Cioè senti tutto double.
Ma poi posso chiedere double. Una cosa che non ho mai, in realtà non ho mai chiesto a nessuno. Ma allora praticamente
sì, sei carina.
Sì, allora, mentre appunto due uomini scopano in questa posizione, no? Ovviamente chi ti sta scopando viene quando viene, perché si, cioè, insomma, ecco. Mentre il ricevente, nel mentre si masturba e viene così, qual è la prassi di solito?
La prassi è a discrezione del ricevente. Però sì, solitamente credo che per venire di base e anche di natura e fisiologia qualcuno debba farsi una sega. Se vuoi dopo ti faccio vedere, tipo non so, ieri ho comprato le melanzane, posso fare una live. No, sì, uno dovrebbe farsi una sega fondamentalmente. E devo dire che quella posizione forse mi piace, proprio perché se mi faccio una sega nel frattempo e sentendo tutto amplificato, non so grazie a quale legge della fisica, poi l'orgasmo è quadruplicato.
È spaziale, è quello che dicono tutti.
Sì, però se stai così devi anche stare attento che magari poi l'orgasmo rischi di venirti in faccia.
A te stesso.
Cioè io cerco altre parole un po' più aoliche, però sì, se sei con le gambe alzate così praticamente chiuso su te stesso e ti fai una sega,
paf!
Oddio, sì, poi magari non hai il rischio ed è anche hot. Quindi se venite in quella posizione, ragazzi che ascoltate, venitevi in faccia. Ragazze, non venitevi in faccia.
Non venite... Allora, le ragazze, ti spiego io. Tra l'altro, recentemente, perché in realtà sai, io ti ho proposto di fare questa puntata perché ho fatto un sogno erotico dove sono venuta, e non mi capita spesso di venire nei sogni erotici. Ovviamente l'orgasmo nel sogno è molto più debole rispetto a un orgasmo vero, ma comunque in questo sogno facevo del sesso anale. E ovviamente una donna, tendenzialmente, quello che ti posso dire io, per venire mentre fa del sesso anale, o si sta masturbando o la stanno masturbando, oppure magari c'è un'altra penetrazione davanti, oppure in realtà ci sono anche quelle che, penso poche, che però vengono con il sesso anale. Ma questo sai perché? Perché in realtà, cioè, con la penetrazione del sesso anale spingi sulla parte interna del clitoride, no? Però secondo me la cosa più comune, la cosa più comune durante il sesso anale per una donna per venire è al contempo masturbarsi o essere masturbata.
Sì, diciamo che se riesci a venire di culo, come dicono all'Accademia della Crusca, hai un potere.
Hai un potere magico e ti devi, cioè sarà meglio che tu ti candidi a Brazzers o a un'altra grande casa di produzione di porno, perché questo talento non va sprecato.
A me a volte è capitato, direi non unicamente a causa della penetrazione, ma magari stando a pancia in giù hai il cazzo che comunque è a contatto con una superficie, quindi questo movimento dentro fuori, dentro fuori, comunque simula una masturbazione. Quindi anche se tu non ti stai toccando, magari sei anche scappellato, hai il frenulo sensibile, quindi facendo sta roba a una certa fai oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio.
È l'esperienza più simile ad avere un clitoride, sai? Cioè, se vuoi provare, ragazzi, tutti quelli che hanno un pene, se volete provare cosa si prova ad avere un clitoride, fate come vi ha detto Max. E poi mandateci feedback, che casomai lo brevettiamo.
Mandateci il video @il_terzo_gode su Instagram.
Ah, il missionario gay? Ok.
Ok, compreso. Perfetto. Bene, ora sta passando anche il camion del gelato, perché qua a Stoccolma c'è il camioncino del gelato con la musichetta tipo in Sicilia anni 50, non so perché lo faccia.
Alle 20:15.
Sì, di ottobre. Però vabbè. E quindi ci sarà anche quello oltre al reggaeton.